La prima risposta potrebbe essere la mancanza di denaro, di risorse finanziarie. In realtà la povertà è qualcosa di multidimensionale, più ampio, perché non basta il denaro se non siamo in grado di comprare, di pagare le cose che non sono disponibili nel luogo in cui viviamo. La povertà oggi, soprattutto nel mondo, è tutta quella parte di popolazione che non ha accesso all'acqua, non ha accesso alla scuola, non ha accesso alla salute.
La povertà viene spesso anche confusa con la miseria, eppure non sono la stessa cosa. Forse la povertà intesa come essenzialità potrebbe aprire ad una migliore analisi della realtà globale.
Per certi aspetti sì, non è una distinzione che viene fatta normalmente nel dibattito politico internazionale, però noi possiamo immaginare due dimensioni diverse. Da un lato la condizione di privazione che viola la dignità della vita umana e la rende estremamente vulnerabile, e questo potremmo chiamare miseria. Dall'altro una condizione di sobrietà e di essenzialità in cui le cose fondamentali sono disponibili e potremmo chiamare povertà, e questa condizione spesso aiuta anche a riconoscere le priorità positive. Le comunità ricche del nord del mondo, ad esempio, hanno certamente perso questa dimensione di sobrietà e a volte si inducono bisogni non necessari anche attraverso la pubblicità per sostenere un sistema produttivo che è certamente ricco, ma a volte non è sostenibile nemmeno ambientalmente in futuro.
Professor Moro, sradicare la povertà estrema e la fame entro il 2015 era uno degli obiettivi del millennio fissati dalle Nazioni Unite nel 2000, obiettivo che purtroppo non verrà centrato. Di chi è la responsabilità?
Sì, non verrà centrato, però io non sarei così negativo, nel senso che prima di tutto non era un obiettivo unico, erano 8 grandi obiettivi che poi avevano una serie di sottobiettivi, di target abbastanza articolati. Alcuni di questi in realtà sono stati raggiunti sia a livello globale sia a livello di singoli paesi. Certamente siamo lontani da una riuscita completa, però io credo che si debba vedere anche in termini ottimistici questo risultato, vale a dire la prima volta che la comunità internazionale in modo coeso ha lavorato su un obiettivo comune di lotta alla povertà, di cambiamento davvero positivo del pianeta. Perché non è successo è difficile dirlo, in parte anche per degli egoismi. Noi abbiamo alcune nazioni che tengono delle posizioni molto felici quando si devono discutere della scelta di questi obiettivi, dopodiché tengono posizioni estremamente egoiste in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, ad esempio, impedendo al commercio di finanziare la lotta alla povertà, che è uno degli strumenti più importanti.
Per combattere la povertà esiste anche una dimensione educativa che andrebbe sviluppata maggiormente attraverso l'educazione. Bene ricordarlo, si possono modificare tante situazioni.
Io dico sempre che esistono due sostanzialmente emergenze o due mandati che poi in qualche modo sono permanenti, uno all'educazione e uno alla partecipazione, e le cose cambiano nella misura in cui noi diffondiamo una consapevolezza sulla necessità di farle cambiare e sulle ragioni per farle cambiare, e dopodiché cambiano nella misura in cui facciamo concretamente qualche cosa. Allora un'azione educativa che racconti gli squilibri del mondo e che spieghi le ragioni per un'azione comune per vincerli, per superarli, è assolutamente essenziale e non va disgiunta da un'azione poi di, chiamiamola testimonianza concreta, ma che è partecipazione vera e propria attraverso comportamenti come il consumo critico, attraverso il dialogo con la politica o addirittura la partecipazione dentro la politica dove si assumono le decisioni che poi incidono in modo fondamentale su questi fenomeni.
Nel frattempo, professor Moro, è intervenuta anche una crisi economica che ha acuito la povertà anche in aree prima più prospere, pensiamo solo per esempio all'Europa o agli Stati Uniti. Che peso ha la crisi realmente sulla diffusione della povertà?
La crisi ha determinato dei fatti nuovi nel nord del mondo, soprattutto fuori dall'Europa però, perché in Europa il sistema sociale, il sistema di welfare ha tenuto e noi siamo riusciti a gestire queste difficoltà. In altre aree del pianeta, ad esempio negli Stati Uniti, abbiamo una ripresa economica un po' migliore, ma molto più fatica sul piano sociale. Ci sono diverse fasce, viceversa, del pianeta, i cosiddetti paesi emergenti, in cui la crisi non ha picchiato così tanto, che stanno migliorando le dinamiche, in cui le dinamiche delle loro economie sono piuttosto vivaci. È certamente vero che i paesi che dipendono anche dalle esportazioni verso di noi, in termini di materie prime e altri prodotti, questi certo fanno fanno un po' più fatica perché la recessione nel nord del mondo comporta minori acquisti. Se siamo in un mondo sostanzialmente globalizzato e interdipendente, quello che avviene in qualunque parte del pianeta ha ricadute dappertutto, per cui la crisi conta effettivamente, anche se in un modo non così completamente trasmesso, però conta anche nelle condizioni del sud in questo momento.
Lei diceva abbiamo assistito alla crescita importante di paesi in via di sviluppo, ovviamente parliamo della Cina, per esempio dell'India, il Brasile, non sempre però la crescita di questi paesi equivale ad un miglioramento della vita dell'intera popolazione. Sembrerebbe un paradosso, eppure è così.
No, è decisamente così, e questo tra l'altro ci invita anche a declinare alcune categorie che vengono usate anche nel linguaggio sia dei media sia della politica tutti i giorni con una consapevolezza e un'articolazione un po' maggiore. Ad esempio, tutti continuiamo a dire che è necessaria la crescita, però la crescita vuol dire solo l'aumento del prodotto interno lordo, cioè l'aumento ad esempio del valore della somma del fatturato di tutte le imprese in un paese. Questo non significa affatto un aumento dei redditi di tutti i cittadini. Possiamo avere alcuni settori, alcuni soggetti che crescono molto e determinano una crescita complessiva di quel paese, e molti settori che rimangono indietro. La sfida di questi paesi è esattamente questa. Questi paesi sono quelli che hanno forse la maggiore disparità tra le fasce sociali che sono coinvolte da questa dinamica economica molto consistente e che sono diventate ricche in qualche modo, ma anche rispetto a parametri occidentali, e la fascia più povera della popolazione, che è normalmente tra l'altro anche quella maggioritaria e che continua a vivere condizioni molto pesanti.
Su una cosa non ci sono dubbi: i consessi internazionali come il G8 non rappresentano più la realtà economica mondiale, non a caso ha assunto sempre più importanza il G20, ma i paesi più poveri comunque non vengono mai consultati e coinvolti. Questa è un'altra criticità che andrebbe affrontata in maniera seria, non crede?
Assolutamente sì, su questo io sono certamente molto, persino forse molto partigiano. Il G8 oggi di fatto non conta più, viene riunito in modo quasi simbolico e nulla più. È chiaro che il G20 è diventato un luogo importante, è chiaro che intorno al G20 abbiamo gli attori più consistenti dal punto di vista economico e dal punto di vista del potere, ma il fatto che lì dentro ci sia quasi l'80% del PIL mondiale non significa che ci sia l'80% delle persone, e fino a prova contraria democrazia vuol dire l'esercizio di partecipazione di tutti, non solo di qualcuno che ha più diritti economici degli altri. È difficile un esercizio di governo mondiale. Vedo un ruolo che può essere molto importante giocato dalle aggregazioni regionali. Oggi abbiamo un'Unione Africana che è più consistente e autorevole del passato, abbiamo delle reti come UNASUR e altri in America Latina, abbiamo analoghe reti nella zona asiatica, nel Pacifico. Insomma, forse una sorta di governance globale può essere esercitata non solo da soggetti come G20 o dalle istituzioni multilaterali, che poi hanno la fatica della costruzione del consenso proprio interno, ma anche dal dialogo tra queste piattaforme continentali. È comunque una sfida che non può essere elusa, ignorata, quella di far partecipare tutti, anche gli ultimi, anche quelli che fanno più fatica e che hanno meno strumenti per la stessa partecipazione a questo esercizio di scelta del nostro futuro, di definizione delle regole e degli strumenti che vogliamo darci per raggiungere gli obiettivi che ci diamo.